IT e la storia continua. Le osterie lombarde. L'osteria, ad eccezione dei luoghi di ristoro, le botteghe sono piuttosto rare nel villaggio veneto del Settecento, sia come luoghi di lavoro e come i centri di smercio. A questo fenomeno, non è certo estranea la grande diffusione assunta in tutto lo Stato dai venditori ambulanti, che girano di paese in paese recandosi in dentro le case tessuti, le lane, le bombacce, ossia i cotoni, utensili vari, suppellettili domestiche. Essi, gravati da spese di esercizio molto modeste e riforniti spesso di contrabbando, trovano ottima accoglienza presso i contadini per il basso prezzo a cui possono esitare le merci. Prevale così una forma di scambio primitiva, consona ai ridotti bisogni della classe rurale, ove spesso il pagamento in natura sostituisce quello in denaro. Le furiose proteste dei mercanti da un lato e le contese tra ambulanti sudditi e stranieri dell'altro stanno a testimoniare la grande importanza assunta da questo traffico spicciolo. E i decreti del Senato vennero tosto a interdire il commercio degli ambulanti stranieri. Ma anche se le condizioni di questo traffico si fecero difficili per le leggi protezionistiche e per le restrizioni imposte dalla caccia al contrabbando, certo sì è che una classe mercantile non si giunge a costituire nelle campagne venete prima della caduta della Repubblica. Mentre nelle città si moltiplicano dunque i negozi dei salumai, fornai, macellai, droghieri, nelle campagne le sole osterie riescono a stabilirsi e a prosperare. E là infatti, fuori dall'angustia delle loro capanne, che i contadini si raccolgono la sera e nelle lunghe giornate d'inverno a discutere sugli affari della comunità, a parlare del raccolto, a giocare e a bere, quando su tutta Europa passa la bufera rivoluzionaria e nelle osterie si dà la lettura dei giornali nelle ore di maggior frequenza e ad alta voce, sicché per la prima volta, forse nella storia delle masse rurali venete, i villici prendono a interessarsi degli affari dei principi. Ma anche nei centri urbani il basso popolo ha il suo luogo di ritrovo nelle osterie, dove, nella possibilità di discutere e di ascoltare, le notizie politiche cominciano ad apparirgli meno lontano e indifferenti. A questi motivi di ordine sociale se ne aggiungono altri di natura economica, che conferiscono alle taverne sviluppo e importanza tali da non poter essere trascurati nell'esame della vita veneta. Che per le classi popolari non fosse meno importante avere sulla tavola un bicchiere di vino, che la consueta fetta di polenta testimoniano, con insolita e corale concordia, tutte le fonti contemporanee. Neppure per il miserabile bracciante è mai posto in discussione che, dato che egli lavora, ha, oltre al diritto di mangiare, anche quello di bere una sufficiente quantità di vino. Oltre al mais, questo è l'unico genere che tutti ritengono spettagli ogni giorno e senza troppe economie, appunto perché lo considerano assolutamente indispensabile. Questo larghissimo consumo ci aiuta a comprendere come, di locande per dormire, se ne trovino quasi solo nelle città, mentre di osterie per bere e per prendersi pasti ne esista, disseminata per tutto lo Stato, un'enorme abbondanza. Nella sola Crema, che alla fine del Settecento non raggiunge gli 8.000 abitanti, si contano 43 bettole contro 6 osterie e alberghi per l'alloggio dei forestieri nobili e civili. Il governo, però, sorveglia gelosamente il sorgere dei locali di ristoro nei paesi di campagna ed è assai restio ad autorizzarne l'apertura perché teme sempre che essi possano favorire gli assembramenti, i pericolosi discorsi politici e quel fermento da cui troppo spesso scaturiscono le insurrezioni contadine. Accade, perciò, di continuo che il Senato ordini la chiusura di numerose osterie nei centri più inquieti dello Stato e che talora siano le stesse comunità preoccupate dalle spese di cui incorrono i villici e nel dilagare delle risse a richiedere il drastico provvedimento. La figura dell'oste, notevole anche nelle città, assume una fisionomia inconfondibile nella vita del villaggio veneto, dove spesso egli è l'uomo più ricco, che domina nella sua bottega tutte le conversazioni e che esercita un'influenza determinante nelle cose del comune. Si aggiunge che per i bisogni più stringenti e per i piccoli debiti, si usa impegnare nelle osterie gli oggetti di modesto valore e di uso quotidiano. A questa consuetudine prevale nelle campagne, dove non esistono né i monti di pietà né i banchi degli ebrei, conferendo così al bettoliere un ascendente sempre più vasto su larghi strati della popolazione rurale. È perciò interessante rilevare come questa categoria, la più cosciente politicamente del ceto popolare, per la natura stessa del mestiere, sia anche la più compatta dello Stato a inclinare per le massime di Francia e a sentire la più rabbiosa e insanabile avversione per il governo aristocratico. A Santa Margherita di Montagnana, in Padova, prima una denuncia anonima e poi un feroce concorso di testimonianze a carico accusano l'oste Alessandro Lovise, detto il Mondin, uomo arricchito e influente, di essersi augurato che si cacciassero tutti i preti come in Francia e di aver detto che i francesi finalmente non volevano se non che tutti fossero uguali, e il che era di giustizia e non come si fa sotto il governo veneto, dove il povero viene oppresso più degli altri. A Brescia, un altro oste, un qual Pietro Nicolini, che dirà in seguito tanto filo da torcere agli inquisitori, quanto pochi altri sudditi sapranno darne, si dimostra il più implacabile nemico dei nobili del governo. Chiuso nelle carceri locali, i nobili processati con lui sono invece spediti nei confortevoli castelli di Bergamo e di Verona, vi rimarrà 8 mesi per uscire, poi assai più giacobino e più ribelle di quando vi era entrato. E a Mogliano vedremo come l'oste Giambattista Magno alla testa di un tumulto anti-veneziano. Beh, del tutto diversa si prospetta la situazione nei caffè, poiché questi, per solito, si accentrano nelle città e di vari ceti che vi danno convegno rigorosamente distinti l'uno dall'altro. Tranne che nei piccoli centri urbani, un nobile non entra mai a sedersi e a conversare in un locale dove si dia un convegno i popolani. Egli si intratterrà solo con i suoi pari o con qualche borghese, o meglio, se questi è un medico o un avvocato. Nei caffè si leggono le gazzette, si discutono i fatti del giorno e ognuno dice il suo parere sulle novità di Francia. Il padrone della bottega è il primo interrogato dagli inquisitori a Venezia e dai rettori nelle province, questo per saggiare l'opinione pubblica. egli di solito non ha sentito, non sa, non ricorda, o ha udito gli avventori lodare il Serenissimo Principe e compiangere il Re di Francia. Mentre, talvolta, il cameriere si lascia sfuggire delle indicazioni e ben difficilmente, per il tramite dei caffettieri, la polizia veneta farà un passo avanti nelle sue ricerche. Questa categoria è assai più colta di quella degli osti, poiché deve sapere scegliere i giornali, seguire le conversazioni, essere informata delle novità e, con essa, usciamo dal proletariato per entrare nella piccola borghesia.
www.redigio.it e la storia continua.